rap, parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci ben trovati e ben trovate alla stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi di voi non ci avesse mai sentito, è un brevissimo biglietto da visita rituale. Noi siamo una delle trasmissioni informative della radio, insomma, di Radio Wombat, e qui più o meno vi potete aspettare di trovare della buona o non buona, insomma questo dipende anche da quello che succede non solo da noi che lo leggiamo, comunque una lettura più o meno critica, a volte più approfondita di alcuni articoli e di alcune tematiche che ci sembrano interessanti, altre volte un po' a volo d'uccello su quelle che sono le cronache locali, e quindi appunto una, da qui l'idea della rassegna stampa, che però per renderla meno seriosa e darci anche dei margini di libertà, una licenza tra virgolette poetica, l'abbiamo chiamata stampa rassegnata. E questa settimana ovviamente si va verso il 25 d'aprile, la festa della liberazione, giornata che evidentemente per una radio di movimento che politicamente ha fatto delle scelte senza ombra di dubbio partigiane per quanto riguarda anche la sua stessa esistenza sulle onde medie o mediocri, come ci piace chiamarle, un po' per simpatia, un po' per le ovvie difficoltà anche tecniche che mani molto più esperte e molto più indaffarate delle mie hanno affrontato dalla nascita di Radio Wombat ad oggi fino a qui. Insomma, la giornata del 25 aprile, una giornata che sempre ci entusiasma, sempre ci interessa e sempre ci vede in qualche modo coinvolti, se non direttamente come radio, quantomeno come persone e come militanti, come attivisti e come attiviste che dentro la radio si danno da fare, e quindi inevitabilmente questa giornata, che è simbolica ma come ci piace sempre dire, vorrebbe anche rilanciare ogni anno nel presente quella che è stata la scia di protagonismo popolare e di determinazione nell'utilizzare tutte le forme di lotta necessarie per imporre un cambiamento che, sebbene abbiamo sempre detto che non è stato quello per il quale partigiani, le partigiane, soprattutto insomma le intese come componenti più avanzate dal punto di vista della coscienza e della disponibilità alla lotta di quella fase storica, avessero lottato, nello stesso tempo è anche un impegno che ha dato certamente tanti e tanti frutti, e che mano a mano che invece l'offensiva padronale, che ormai insomma sono decenni e decenni e decenni che ci separano dalla lotta popolare del 43, 44, 45 fino ad oggi, mano a mano che questa offensiva padronale si è fatta avanti, vediamo forse anche con maggiore comprensione, con maggiore con sguardo lungo e con occhio lungo, riusciamo a valutare in maniera migliore quelli che sono stati i frutti di quella vicenda, di quella stagione di lotte che ha segnato sicuramente uno dei punti più avanzati, se non il punto più avanzato, nell'organizzazione delle classi popolari che abbiamo visto in molti paesi europei, compreso appunto l'Italia e compreso anche l'area fiorentina, che in luoghi diversi ma con coordinamento e con reti vere e proprie, insomma, che non è che si facessero mancare nulla, dal coordinamento militare fino al tentativo di coordinare l'approvvigionamento, fino anche al tenere insieme forze che poi divennero politiche e sindacali nei passaggi un po' prima, durante e dopo, ha visto protagonista anche Firenze e tutti i suoi quartieri e l'area metropolitana, quella che oggi si chiama area metropolitana, allora ovviamente non lo era, ma erano i comuni limitrofi e era l'area fiorentina, quindi partigiani, partigiane, contadini, contadine, operai, operaie di ogni quartiere, intellettuali di ogni estrazione, che costruirono questa immensa forza che fu in grado, ovviamente insieme al contributo delle forze alleate, ma senza le forze popolari non è detto che le cose sarebbero andate nello stesso modo. Non va mai dimenticato e nemmeno mai ceduto, diciamo, il passo a narrazioni che vogliono minimizzare l'apporto che invece sappiamo essere stato veramente decisivo, anche propriamente sul piano militare, di quello che è stato il cosiddetto fronte interno aperto dai GAP, dai gappisti, quindi dai gruppi di azione patriottica che si muovevano nelle città, per arrivare poi al vero e proprio esercito popolare partigiano che ha contribuito alla liberazione uscendo dai boschi, uscendo dai monti, laddove aveva trovato le sue basi d'azione. E questa, insomma, la giornata detta così in soldoni e in modo anche abborracciato, però spontaneo da parte mia. E quest'anno si vedono un po' a differenza di anno scorso, dove chi se lo ricorda, ovviamente penso la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, eravamo sotto un lockdown abbastanza nero e duro, e il 25 aprile fu anche una delle prime occasioni in cui rimettere il naso fuori di casa. Lo facemmo in tanti e in tante, con una certa attenzione, tenendo anche conto che era la prima fase, insomma, della pandemia mondiale, che ci vedeva abbastanza anche confusi rispetto a quello che era lecito o non lecito aspettarsi, rispetto a quello che ci sembrava responsabile o non responsabile fare. Ma insomma, il 25 aprile ci tenemmo, e quindi si videro iniziative un po' di ogni genere, da chi lanciò l'idea di cantare Bella Ciao alle finestre, da chi aveva composto delle canzoni utilizzando i mezzi online, quindi ognuno aveva eseguito il proprio pezzo allo strumento per poi ricomporre le canzoni, cose che insomma sono circolate in modo virale nella rete, ad altri momenti come quelli che sono stati organizzati in qualche luogo di Firenze, dove la gente ha portato dei fiori nelle targhe, nei monumenti, nei luoghi simbolici e significativi della città, e insomma scoprendo anche la possibilità di ricordare senza necessariamente dover o poter, perché appunto non fu poi una scelta ma una scelta obbligata, senza poter organizzare né manifestazioni né piazze. Quest'anno il 25 aprile per certi aspetti è un pochino più libero, tutto è molto discutibile perché appunto ho detto l'anno scorso non sapevamo bene che pesci prendere, non credo che si possa dire qualcosa di molto diverso anche per quest'anno, perché stiamo assistendo in queste settimane, in questi giorni, a un cambio forte, perlomeno di retoriche del discorso pubblico. Sembra che le cose vogliano andare a cambiare, si parla di rientro al 100% in presenza nelle scuole superiori, che sono state appunto le scuole che hanno subito di più i giorni di assenza, o in questo aggiungendo quelle che sono state le disomogeneità a livello territoriale e regionale. Si parla di riapertura dei ristoranti, dei bar anche a pranzo dopo il 26 di aprile, e delle palestre. Si parla anche di un ritorno in presenza con misure di distanziamento, comunque di attenzione per la ripresa di alcune forme di spettacoli dal vivo, E quindi, insomma, anche questo, dopo un'annata con tutti i problemi che si sono visti e si sono ripetuti, lascio un po' perplessi, perché si ha sempre il dubbio, perlomeno da parte mia, me ne assumo come sempre le responsabilità, di non capire bene se si sta facendo sul serio, se si stanno mettendo là degli argomenti tanto per dire che il governo ha l'intenzione di risolverli, per far vedere che lo vuol fare, poi magari alla prova dei fatti non riusciranno, però lo hanno detto, e quindi con questo vorrebbero salvare capra e cavoli, quantomeno della propria immagine di forze politiche. Questo lo dico essenzialmente pensando al mondo della scuola, dove appunto per un anno non si sono... hanno sempre ripetuto il mantra della mancanza di condizioni generali, per cui non c'erano i trasporti, per cui se la scuola era sicura però non erano sicuri i trasporti, laddove i trasporti c'erano mancavano gli spazi, laddove gli spazi c'erano mancavano i test, e quindi insomma tutta una serie di fattori che hanno pesato e hanno condizionato fino a qui, hanno fatto prevalere la DAD e quindi la didattica a distanza. Ora improvvisamente dal 10 aprile si comincia a dire che il 26 si rientra, inevitabilmente ci sono anche coloro che dicono: ma siamo sicuri, ma ci si fa? No, non ci si fa, e quindi si apre questo grande balletto. Vediamo che succederà, se il 26 aprile le scuole superiori riapriranno o meno, oppure appunto sarà stato solo un gioco di specchi e di immagini illusorie. Dall'altra parte, appunto, insieme a questo c'è la riapertura delle attività, e quindi si ha anche la sensazione che siccome vuoi riaprire alcune attività, tra cui appunto i ristoranti e i negozi, in forme, in orari maggiori, più lunghi, più estesi, che gli permetteranno forse, comunque insomma a occhio e croce dovrebbe così accadere, gli permetteranno di far ripartire un po' i registratori di cassa e battere qualche scontrino, visto che fino ad oggi gli acquisti, gli introiti sono stati davvero pochi, e le manifestazioni si sono susseguite in questo inizio di aprile da parte di questi settori. Forse vuoi cedere a queste pressioni politiche, hai capito che perderai forti consensi, e nello stesso tempo, siccome stai per far riaprire certe attività, nello stesso tempo non puoi più giustificare la chiusura totale delle scuole, quindi dici che farai tutto, poi in realtà nelle scuole le condizioni non ci sono, perché non le hai create, perché sempre al governo e alle istituzioni si dovrebbe chiedere conto delle condizioni che ci sono o non ci sono, mentre le attività che sono private faranno un po' come credono, e a quel punto il gioco è un po' fatto. Questo è un po' il senso di disagio e di confusione, che credo non sia solo il mio, ma così insomma ci tenevo ad esternarlo, visto che appunto sono qui ai microfoni, la trasmissione la faccio io, i giornali cerco di guardarli, e quello che mi sembra appunto di rilevare è un po' questo, un cambio forte di retoriche. Le immagini anche che si susseguono sui giornali in questi giorni, facendoci caso, e non credo che siano scelte casuali, si vedono immagini con persone senza le mascherine, quindi in qualche modo più rassicuranti di sempre, magari a costo di andarsi a ripescare nel mettere la foto di chi parla o di chi interviene, delle immagini di repertorio piuttosto che delle immagini attuali, oppure dei paesaggi piuttosto che delle persone. E questo è un po' secondo me, un tentativo di far cambiare in modo molto, molto netto le retoriche e l'immagine che si dà delle cose, proprio perché insomma l'apertura di un giornale è molto diversa. Vi ricorderete, credo ci ricorderemo tutti, come lo notai io, l'avranno notato in tanti, le immagini e il modo in cui Nardella si evidentemente voleva presentare nei primi mesi della primavera dell'anno scorso, quando appunto, al contrario di oggi, nelle piazze deserte della città faceva le sue conferenze stampa con tanto di mascherina FFP2, con abiti modesti quasi stracciati, o a voler mostrare evidentemente, insomma, a dare un volto alla crisi, soprattutto quella economica, che è sempre quella che più appassiona la politica piuttosto che quella sanitaria. E mostrava insomma questo tipo di immagine che appunto ora si va rovesciando, o comunque trasformando anche in maniera abbastanza veloce e repentina. Però d'altronde non ce lo possiamo nascondere, comincia la stagione estiva, che una volta probabilmente non finiva neanche mai, diciamo c'era un certo calo nei mesi invernali, però poi subito in qualche modo una ripresa intorno a marzo, intorno ad aprile, con le feste, con le cerimonie, quindi i catering, gli affitti, cioè le gite scolastiche, per storicamente ci sono state anche con queste come risorsa primaverile. Poi le cose cambiano, però insomma si va verso l'estate. È una cosa che non stupisce neanche tanto, perché poi se ci pensiamo e andiamo a riguardare quello che è stato l'estate che si apriva l'anno scorso, in sostanza è successo un po' lo stesso. A marzo, fine marzo, aprile, maggio, i messaggi si sono cominciati piano piano a distendere per preparare gli animi e creare un'educazione sentimentale dei primi mesi che preparasse all'estate. Estate che evidentemente in questa penisola che vive gran parte che lega gran parte dei propri introiti al settore turistico, al quale poi si annettono e connettono infiniti altri indotti, quello dell'agroalimentare, quello del vino, quello appunto della ristorazione, della trasformazione dei cibi e insomma tantissime altre attività annesse e connesse, e evidentemente nell'estate vede un momento di punta, e queste ragioni sono quelle che evidentemente in questo momento stanno prevalendo e di cui la stampa e i media sono uno specchio abbastanza fedele. La settimana scorsa si parlava delle responsabilità del settore produttivo nei contagi, era timidamente apparso degli articoli dove si indicava la provincia di Prato, dove alcuni studi fatti appunto dall'ASL sovrapponevano le mappe del contagio a quelle del tessuto produttivo, mostrando in modo evidente, senza particolari sforzi immaginativi, come la mappa del contagio si sovrapponesse alla presenza di luoghi produttivi, mentre invece dove la maggiore concentrazione di popolazione è residenziale i contagi erano molto bassi. Questo a testimoniare con una relativa certezza che il contagio fosse legato agli incontri e alla permanenza nello stesso luogo, legata all'attività lavorativa ben più di quella che si crea appunto in famiglia o nelle residenze, o quindi negli incontri tra amici o parenti o quant'altro. Questo insomma è così, è un cappello generale a questa cosa. Ho cominciato dicendo appunto che la settimana che ci vede impegnati in questa cronaca, anche se noi guardiamo gli articoli della settimana precedente, però la trasmissione di questa settimana girerà appunto fino a il 25 aprile e anche a sorpassarlo, mi sembra importante dire, anche se non saremo l'unica trasmissione a farlo, quello che andrà a succedere. Ci saranno alcuni appuntamenti in città, noi non abbiamo la pretesa come stampa rassegnata di conoscerli tutti, segnaliamo quelli di cui siamo a conoscenza. Sicuramente con molto interesse e molta partecipazione anche emotiva, visto come quello che è stato in questi mesi di lotta. Il 24 aprile segnaliamo la manifestazione che si svolge a Prato, promossa dal SICOBAS di Prato e Firenze, che parte dall'avvertenza degli operai della TechSprint, e appunto intorno a quella e a questa si sviluppa e vuole fare un giorno della liberazione con una diciamo declinazione che tante volte si è vista e che tante volte dovremo evidentemente rivedere, che è quella della liberazione dal lavoro salariato e soprattutto dalle forme più barbare e più precarizzanti di questo lavoro. Quindi appunto si svolge a Prato, in piazza delle Carceri, alle ore 15, il 24 di aprile, badate bene, non il 25 ma il 24, una scelta probabilmente anche di salvare la data per non pestarsi i piedi, per non entrare in conflitto con altri appuntamenti che si svolgono invece per l'appunto il 25. L'appello lo trovate anche sulla pagina, sui social, sulle pagine, io dico la pagina Facebook perché vedo che la usano molto, e a quella vi
rimando, chiunque volesse guardare l'appello, chiunque fosse in ascolto, impegnato, impegnata in qualche rete o organizzazione, chi vuole mandare l'adesione lo può fare sempre guardando l'appello che è stato prodotto. E evidentemente la battaglia degli operai TechSprint, che sono sfruttati fino all'osso, perché con turni e ore lavorate che superano di gran lunga quelle previste dai contratti nazionali, è infatti una delle, o forse la principale rivendicazione, è quella delle 8 ore per 5 giorni, per andare a formare il, appunto, l'orario settimanale che dovrebbe essere imposto come massimo per legge, ma che in realtà in moltissime situazioni sappiamo che viene ampiamente superato. Ampiamente superato non solo pagando gli straordinari, cosa anche questa discutibile, perché dove lavora uno con prendendo gli straordinari potrebbe lavorare una persona e mezzo o addirittura due persone con due stipendi pieni, e questo sarebbe certamente meglio. Certamente, e la persona che si trova mancante degli straordinari va a prendere uno stipendio più basso, però ce ne sarebbe un'altra che lavora, e insieme potrebbero poi lottare per avere salari più alti. È evidente che la battaglia per il lavoro, dal punto di vista di chi lavora, non può fare finta di non affrontare il nodo della redistribuzione. È chiaro che fino a che non si ha il coraggio di mettere in discussione l'accumulazione e quindi la quota di profitto che il datore di lavoro, il padrone, si diceva una volta e lo diciamo ancora, soprattutto in situazioni come quelle della TechSprint, dove il padrone si sente anche propriamente così, non solo padrone della prestazione lavorativa erogata da chi lavora, ma anche del corpo, ma anche della mente e dei comportamenti di chi per lui lavora, e senza intaccare profitti la lotta per il lavoro non si può fare, oppure la si fa in forme assurde che ci portano poi ad aumentare i turni, o in forme che ci portano ad aumentare la quota di sfruttamento insita dentro la prestazione erogata, o a voler rilanciare continuamente l'occupazione con altre e nuove attività che poi spesso vanno a discapito dell'ambiente e del clima, che oggi fa da cornice insuperabile di tutte le attività, nonostante il padronato globale pretenda continuamente di fare finta di niente. I limiti fisici esistono, esistono i limiti al prelievo delle risorse, esistono limiti all'immissione di inquinanti e di appunto sì, emissioni. La CO2 è evidentemente l'aspetto oggi più evidente e critico, e questi limiti ci sono. Stiamo consumando un pianeta e mezzo e dobbiamo rientrare dentro i limiti, e se non si e per rientrare dentro i limiti bisognerà anche rientrare però nel appunto nell'equità sociale che ci permette di far sopravvivere tutti e non di salvare solo i migliori. I migliori, che poi ora faremo una pausa musicale, poi lo andremo a vedere chi sono questi migliori, gli operai o i lavoratori. Non è appunto una questione così metafisica, ma tra gli imprenditori che si considerano i migliori e che dirigono i nostri territori, vedremo ora cosa è successo in questi giorni per quanto riguarda una serie di indagini che arrivano un po', diciamo, fuori da dai tribunali, fuori dalle questure, dai luoghi in cui le indagini avvengono, per diventare cronaca giornalistica e portarci per l'ennesima volta un immenso bubbone di sfruttamento sul lavoro, ma anche e evidentemente soprattutto di connessioni sporche e ambigue tra politica, imprenditoria e forme della criminalità organizzata, che erano intente a far sparire rifiuti utilizzando appunto aziende farlocche costruite ad hoc. Facciamo una pausa musicale, la facciamo doppia, una brevissima, in una come possiamo dire, violando ogni legge sul copyright, ma sto scherzando, è un'esibizione che si svolge con chitarra e voce davanti ai cancelli della TechSprint per lanciare appunto il 24 aprile in Piazza delle Carceri alle ore 15 a Prato, e poi una canzone invece vera e propria, di modo da fare appunto una pausa di qualche minuto, e poi dopo ci risentiamo per appunto andare a guardare questi legami tra imprenditoria e 'ndrangheta nella nostra Toscana, sempre meno ridente e sempre meno modello di qualcosa di diverso, come per tanti anni ha raccontato se stessa attraverso le parole dei politici del centro-sinistra che l'hanno diretta. Pausa musicale, musica.
Il 24 aprile tutti in piazza a Prato per sostenere la lotta degli operai tessili. 8 ore, 5 giorni. Perché se 8 ore vi sembra un po' che provate voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e comandare. E se il padrone non aspetta di continuare a sfruttare, e noi faremo lo stiamo facendo anche alla Tex, e alla fine vincere. E 8 ore per 5 giorni o ai cancelli ci morire. E lo stiamo facendo anche alla Tex, e alla fine vincere. E 8 ore per 5 giorni o ai cancelli ci morire.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.
Eccoci, si rientra in voce, sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto una bella tirata, una introduzione senza andare nel dettaglio di nessun articolo. Abbiamo segnalato anche il 24 aprile la manifestazione dagli operai della Texprint e di tutto il macrolotto legati al sindacato di base Siccobas Prato e Firenze in Piazza delle Carceri alle ore 15. Ricordiamo poi anche il 25 aprile invece, che si svolge a Firenze, non come ogni anno, non si può dire perché non sarà esattamente la stessa cosa per ovvie ragioni, ma insomma si svolgerà quest'anno il 25 aprile in Piazza Santo Spirito.
partito che vede una doppia articolazione, perché la mattina dalle 10.30 alle 12.30 il comitato, il movimento Priorità alla Scuola propone delle letture e dei canti della Resistenza, insomma un momento appunto curato da Priorità alla Scuola dentro la piazza di Santo Spirito, e poi invece dalle 14.30 in poi si svolge senza il bel momento di pranzo e di bevande per ragioni già dette, comunque la giornata del 25 aprile, alla quale partecipano tante realtà sociali, politiche e sindacali della città, appunto cominciando dalle 14.30 gli interventi dal palco, banchini con materiale informativo, musica e poi la cosa continua in piazza Tasso. Quindi insomma questa è la giornata del 25 in piazza Santo Spirito, come detto articolata in due tempi, mattina, poi pausa e poi la ripresa nel pomeriggio. Si dice evidentemente, anche facendo poi un rimando ad altre trasmissioni della nostra radio che cureranno in maniera più precisa e migliore anche questo aspetto e questa iniziativa, che si svolgerà nel quartiere invece di Castello, tra Careggi e Castello, una giornata, una passeggiata, una camminata resistente dal titolo Macchia Urbana, tra luoghi significativi della Resistenza e dall'altra parte invece con interventi legati a una toponomastica resistente, cioè al tentativo di fare informazione, controinformazione, se si può passare questo termine, su quelle che sono le vie di questo quartiere, che nonostante il contributo notevolissimo sia alla Resistenza sia alle formazioni partigiane, nonostante questo tante delle vie sono ancora intitolate a fascisti e non personalità a caso, come appunto il famoso Reginaldo Giuliani, che prete cappellano militare e prete, che insomma fu uno dei principali animatori ideologici, per cui in una in una di quelle declinazioni della religiosità e della religione, che ne faceva appunto una nuova crociata da condurre contro le razze inferiori, contro i popoli non ancora civilizzati, e che infatti lo vide volontario in Etiopia, in Africa, a cui è legato appunto la sua predicazione combattente, mettiamola così. Non entro più nel merito di questo, rimandando appunto ad altri approfondimenti, altre trasmissioni, però si svolge nel quartiere di Castello anche questa bella iniziativa che appunto segnaliamo. Queste sono quelle che io umilmente ho saputo, ce ne saranno probabilmente altre in giro per la città. Vi invito come sempre a non aspettare che ci sia qualcuno che le raccoglie insieme, ma a dare un'occhiata a quello che succede oggi come oggi, necessariamente la rete, perché aspettarselo dai cartelloni o dai manifesti è abbastanza complicato, visto appunto come si sta svolgendo anche la vita quotidiana della grande maggioranza delle persone. Queste erano appunto altri richiami alla giornata importante del 25 aprile, l'avevamo annunciato. Guardiamo un po' quello che è successo invece con l'Andrangheta in Toscana. Lo andiamo a guardare dal giornale, ovviamente mettiamo le mani avanti perché tutto quello che esce ce lo dice le questure, che poi lo dicono ai giornali, che poi lo dicono a noi. D'altronde qui la questione sarebbe veramente difficile svolgerla in altra maniera, però questo è quello che viene fuori sui giornali. Gli articoli, quindi, da questo punto di vista, come succede in tutte queste situazioni, praticamente si equivalgono, ma è utile e curioso anche andare a vedere quello che succede. Droga, appalti e rifiuti, il business dell'Andrangheta. Max inchiesta della direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri, 23 arresti e decine di perquisizioni, indagati anche politici per essersi mossi a favore di un'associazione a delinquere dedita a reati contro l'ambiente. Questo esce su Repubblica il 16 di aprile. Gli articoli ce ne sono stati altri in questi giorni, però insomma più o meno siamo a questo. Le mani dell''Ndrangheta sulla Toscana, il titolo era abbastanza telefonato, però ci stava. Un giro d'affari milionario che spaziava dallo smaltimento illecito dei rifiuti tossici prodotti dalle concerie di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, alle estorsioni a danno di imprenditori del settore del movimento terre, fino al traffico internazionale di droga dal Sud America al porto di Livorno. È quanto ha scoperto una maxi inchiesta condotta per oltre 3 anni dalla DDA, Divisione Distrettuale Antimafia, è l'acronimo, della Procura di Firenze, che ha troncato i numerosi interessi economici illeciti della cosca Gallace di Catanzaro nella regione toscana, per l'appunto. Ha scoperchiato un'associazione a delinquere di imprenditori del distretto del Cuoio che, secondo le accuse, per tutelare i propri interessi avrebbero fatto pressioni anche su alcuni esponenti politici del territorio coinvolti nell'indagine con l'accusa di corruzione. Si va da Ledo Gori, capo di gabinetto del governatore Eugenio Giani, alla sindaca di Santa Croce Giulia Deidda, indagata anche per associazione a delinquere, dal consigliere regionale del PD Andrea Pieroni al capo della direzione ambiente ed energia della regione Edo Bernini. 3. Le ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP e chieste dai PM della DDA fiorentina Eligio Paolini e Giulio Monferini, relative ad altrettanti filoni di indagine. 23 le persone che ieri sono finite in manette, in carcere o a domiciliari, decine di indagati. I carabinieri toscani, coinvolti oltre 200 militari del NOE, del ROS, dei forestali e dei comandi provinciali di Livorno e Firenze, hanno inoltre eseguito sequestri per 20 milioni di euro e più di 50 perquisizioni nelle province di Firenze, Pisa, Arezzo, Crotone, Terni e Perugia, perquisiti anche alcuni uffici della regione toscana. I capitoli dell'inchiesta sono 3, in parte collegati a un quarto filone di indagine della DDA di Catanzaro, che ieri ha portato a 20 arresti. Il filo conduttore però è sempre lo stesso: il ruolo ricoperto da alcuni esponenti della cosca Gallace residenti in Toscana da decenni, che avrebbero portato avanti i loro affari nella regione in diversi settori. Settori come lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle concerie del distretto del Cuoio. 6 le persone arrestate tra imprenditori e vertici dell'associazione Conciatori di Santa Croce. Quindi, tra gli arrestati, non tra gli indagati, ma proprio tra gli arrestati, intanto ce ne sono 6, tra cui alcuni tra i vertici dell'associazione Conciatori di Santa Croce, quindi vertici della categoria, insomma, non così ledicolante, cioè i vertici dell'associazione di categoria arrestati. Dalle indagini è emerso con migliaia di tonnellate di scarti della lavorazione della pelle, quindi liquidi, fanghi e ceneri della combustione dei rifiuti denominati CEU, materiali con alte concentrazioni di cromo e altri metalli pesanti dannosi per la salute, sarebbero stati riversati nell'ambiente. In parte le acque non adeguatamente depurate, anche se passate dall'impianto di depurazione Acquarno, sarebbero state riversate nel torrente Usciana, nella zona di Santa Croce. Ben 8.000 tonnellate di rifiuti, inceneriti e mescolati ad altro materiale inerte, invece, sarebbero state impiegate per la realizzazione del quinto lotto della strada regionale 429 tra Empoli e Castel Fiorentino, col serio rischio di contaminazione del terreno e delle falde acquifere sottostanti. Quindi praticamente, oltre a quello che è stato sversato liquido o polvere nel torrente Usciana, 8.000 tonnellate di rifiuti sono stati inceneriti e mescolati a materiale inerte. Quindi questo probabilmente sono quei processi che possono avvenire nel chiuso, in tutti i sensi, nel chiuso anche inteso come chiuso e oscurato agli sguardi esterni, dei cementifici, che da sappiamo essere uno dei luoghi più pericolosi, proprio perché processi di combustione a medio-alte temperature permettono o permetterebbero anche di fare cose di questo genere. E infatti, come si vede, a pensar male si pensa bene, perché avviene davvero. In qualche cementificio hanno mescolato ceneri di materiali inceneriti con materiale inerte, quindi scarti di lavorazione edile o quant'altro, per fare un bel impastone col quale poi hanno fatto il terrapieno di una strada. Questa è quella che si sa, poi chissà quante altre potrebbero aver subito la stessa sorte. Rifiuti. Continuo a leggere. Rifiuti trattati dall'impresa di Francesco Le Rose, 58enne calabrese residente in Valdarno, ritenuto contiguo alla cosca dei Gallaci. Sarebbe stato lui ad aggiudicarsi un subappalto per la realizzazione del tratto della 429 e a smaltire illecitamente gli scarti delle concerie nel terreno di sottofondo sul quale avrebbe poggiato l'asfalto. Le Rose, tra gli arrestati di ieri, avrebbe collaborato attivamente con la ditta Cantini Marino di Vicchio in Mugello, attiva nel settore del movimento terra e conferimento inerti, settore in cui la cosca andranghetista avrebbe esercitato il suo potere in Toscana, proprio grazie al controllo di fatto della Cantini, con una serie di episodi di estorsione e minaccia a danno di altre imprese per aggiudicarsi commesse pubbliche con offerte a ribasso e subappalti irregolari. 17 gli arresti in questo capitolo, in cui un ruolo di primo piano lo avrebbe avuto Nicola Chiefari, residente a Bucine, Arezzo, e Domenico Vitale, domiciliato a Volterra, entrambi contigui al clan dei Gallaci. Vitale, in Toscana dal 93, insieme ad altri complici, si sarebbe occupato anche di gestire un enorme traffico di droga dall'America Latina al porto di Livorno, sempre per conto dei Gallaci, e del successivo invio della cocaina nella città di mezza Europa. C'è da dire che, così viene quasi da ridere, che quando si parla dei vari filoni e delle varie attività con cui il cartello dei Gallaci si diversifica, sembra quasi, e le proporzioni anche dello scritto dell'articolo lo vanno un po' a testimoniare, che tra il business della droga e quello dello smaltimento dei rifiuti, alla fine quello che fa più danni alla salute pubblica non sia quello della droga, come per tante e tante volte e tanti anni ci siamo andati a ripetere, ma sembra che invece nel settore del movimento terra e dello smaltimento dei rifiuti si faccia ben più danni che non con quello. Ora, scusate se l'ho messa in forma di battuta, ma appunto c'è anche poco da ridere, perché in effetti tra buttare trasversare in un fiume e vendere la droga, quantomeno c'è da dire che chi si vuole drogare, usando appunto queste terminologie che poco ci appartengono, lo fa un po' per scelta, quantomeno inizialmente, poi certamente c'è la dipendenza. Ma dall'altra parte chi butta dentro i torrenti o chi ci fa le strade, ditemi voi se sia meglio, quantomeno se sia meglio del business della droga. La cosa che diciamo diversifica, o meglio rende interessante la questione, è che dentro non c'è solo attività di criminalità organizzata, evidentemente, ma attività che invece hanno un curriculum, hanno una storia sui territori, hanno dei nomi, fanno delle attività e anche sono parte delle cosiddette eccellenze, perché quello del cuoio, del pellame, è uno degli indotti che in qualche modo vengono coccolati anche dalla politica, e è appunto in questo rapporto con e dalla politica che si va a mettere in evidenza il marcio. Per l'appunto, nell'articolo successivo, ipotesi di corruzione per il capo di gabinetto del presidente Giani, il famoso Ledo Gori. Il distretto conciario prosperava anche grazie al sistematico abbattimento dei costi, sfruttando relazioni pericolose con ambienti della politica locale, ma anche regionale. Due uomini in particolare, secondo le accuse, garantivano le entrature necessarie: Andrea Pieroni, consigliere regionale del PD vicino a Letta, e Ledo Gori, capo di gabinetto del governatore Giani, storico braccio destro dell'ex presidente Enrico Rossi. L'inchiesta della DDA è esplosa ieri mattina con una raffica di perquisizione e misure cautelari. Qui poi più o meno si va un po' a ripetere quello che si è già detto, quindi non lo andiamo a rileggere tutto, perché insomma in sostanza abbiamo più o meno dato un quadro di quello che ad oggi si può sapere. Probabilmente la cosa si farà anche molto più interessante, forse anche più losca e grave di quanto già non sembri, ma immaginiamo che pian piano sparisca un po' dalle cronache. sempre che, o salvo che, non interessi a una parte o all'altra della politica, anche di quella del centro-sinistra toscano, che sappiamo essere in modo certamente significativo attraversato da delle tensioni tra i settori renziani, ex renziani o ancora renziani, e quelli che renziani non erano, o erano e non lo sono più, oppure non erano e vogliono esserlo. Comunque, insomma, questa è un po' una vicenda che attraversa il Partito Democratico, il centro-sinistra, il rapporto complicato con Italia Viva, Renzi e il renzismo, e che in Toscana c'è. Quindi qui appunto si è messo in evidenza chi era vicino a Letta, che evidentemente non è vicino a Renzi, e quindi insomma questo gioco potrà influire sicuramente sulle sorti sia mediatiche dell'inchiesta, sia sull'inchiesta stessa, visto che da una parte i renziani hanno l'inchiesta sulla Open, che è andata avanti, ha portato anche quella a degli esiti, da quest'altra parte quelli vicino a Letta e a Giani, che comunque non è certamente in odore di essere un anti-renziano, e questi sono i risultati. Si va continuamente a parlare di quello che è il problema dei rifiuti, l'abbiamo visto la scorsa settimana con la Porta a Porta qui nel quartiere vicino a noi, diciamo, l'ho detto qui perché vicino alla nostra redazione diffusa, nel quartiere di Careggi, dove c'era stata la protesta degli abitanti dei Greci per appunto gli sversamenti, e anche lì si parlava e gli abitanti denunciavano gli sversamenti di sacconi neri contenenti scarti di lavorazione tra pelli e tessile. Sono settori altamente produttivi, sono settori in cui alcuni realizzano profitti notevoli o addirittura da capogiro, settori connessi senza ombra di dubbio, in modo altamente evidente, dimostrato e dimostrabile, con le maggiori aziende della moda, con i grandi marchi, che però se ne lavano così furbescamente le mani, e questo è il sistema che si avvale di questi sistemi qua per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi inutile negare le problematiche ambientali, che invece sono sempre più importanti, e l'idea di volerle mettere continuamente sotto il tappeto e sotto la cenere non funziona, a meno che la cenere che si usa non è proprio quella di combustione e cenere da inceneritori. Le indagini, appunto, come detto, sicuramente andranno avanti, ad oggi hanno avuto questi esiti. Non stupiscono, faccio solo una piccola nota, perché ricordiamo sempre come era il 2015 quando venne fuori l'inchiesta Sistema, che andava proprio a mettere le mani su questi stessi settori: smaltimento dei rifiuti, movimento terre, immobiliarismo, e quindi la grande macchina delle grandi opere che muove un po' tutto. Direi che questa settimana abbiamo detto tante cose, abbiamo parlato un po' del 25 aprile, delle retoriche che sono cambiate per quanto riguarda le possibili riaperture di scuole e altri settori, compreso quello dello spettacolo, ma anche ristoratori e negozi, e abbiamo finito sulle grandi opere. In questo non può mancare, evidentemente, come ultimo saluto da parte della nostra trasmissione, della nostra radio, a questa puntata settimanale della Stampa Rassegnata, un saluto solidale, un caldissimo abbraccio e tanti e tanti e tanti pugni chiusi per i resistenti e le resistenti della Valle di Susa, che proprio in questi giorni, contro questa mega macchina mostruosa che ruba risorse pubbliche e consuma e devasta i territori, si sono ancora una volta scontrati con le forze del disordine, con polizia, carabinieri, guardia di finanza e quanti altri corpi dello Stato vengono messi in campo per garantire l'accumulazione di capitale a settori come questi, che da una parte si colpiscono con delle indagini, dall'altra si rafforzano dandogli gli appalti e mettendo a disposizione gli eserciti e le polizie interne per appunto garantire i loro lavori e i loro appalti. Quindi un saluto lo mandiamo così, con un pensiero a tutti coloro che hanno fatto scelte partigiane, non solo nel passato ma anche nel presente e nel futuro, e in questo caso sicuramente i resistenti e le resistenti della Val di Susa, che sono da anni una stella polare per tutti coloro che vogliono difendere i territori. Saluto particolare a Dana, che è finalmente è uscita dal carcere e ai domiciliari, e insomma è già un passettino. Quindi con questo il nostro più caldo saluto e a risentirci per la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. È tutto. Ciao!